Cosa ne dite? Alla fine tutto forse consiste nel riuscire a tenere insieme questi due movimenti, quello di esporci al cambiamento continuamente e insieme di avere qualche cosa dentro di noi che non cambia, che non si vende, che non muta, a cui essere fedeli. E riuscire a comporre questi due movimenti è forse il segreto della vita spirituale. Vivere in modo che veramente il flusso del tempo entra dentro di noi. Vivere in modo aperto, relazionale, dialogico, senza alcuna difesa, senza nulla da difendere, esponendosi alle correnti fredde e calde della vita. E al contempo preservare il sacro ideale, la cittadella interiore, mi viene in mente questo titolo bellissimo di un libro meraviglioso che è Pierre Hadot dedicò a Marco Aurelio. Preservare questa cittadella interiore, preservare l'innocenza dell'infanzia. Continuare a sentire che è vero quel sentimento di bellezza e di giustizia che ci guidava da bambini quando abbiamo cominciato ad aprire gli occhi e dicevamo che bello di fronte alla mamma, a un gelato, a un amico, e quell'indignazione che ci portava a dire non è vero di fronte alle ingiustizie, di fronte alle cose che... Insieme queste due cose. Secondo me proprio questo è il senso della vita spirituale. Tutto cambia e però io nel profondo rimango fedele a me stesso, e però io non cambio, io però evolvo ma non cambio, nel senso che non muto in maniera radicale, non rinnego, non guardo al momento in cui ho cominciato ad alzare la testa e credere nel bene, credere nella giustizia e quindi credere in Dio. Perché secondo me credere in Dio significa alla fine solo questo, credere che quel bene, quella giustizia che sentivamo come originario non è appunto un falso ideale che all'apparire del vero, per citare il poeta che è nato a pochi passi da qui, miseramente caduto, ma è la realtà più profonda, la logica più profonda del mondo. Prima e ultima parola su questo mondo. Ma adesso sono cose che mi sono venute adesso, sentendo tutto cambia e parlando qui, non mi capita spesso di parlare in queste condizioni, quindi non soprammattare. Quindi, grazie ad Alberto che mi consente questa cosa, io sono veramente contento di essere qui. Grazie a voi di darmi adesso la vostra attenzione, il vostro tempo. Verità, io avevo preparato quattro fogli, ma è successo che ieri sera Alberto mi ha costretto a rivedere quello che avevo preparato. Mi ha costretto perché quando sono arrivato, la prima cosa che mi ha detto col suo solito sorriso irresistibile, la prima cosa che mi ha detto è stata: sai, Vito, che ti ho sognato? E ho sognato di scoprire che eravamo fratelli. Allora io questa notte non ho dormito molto, per due motivi. Primo di questi è per la cena particolarmente che è stata servita, era meravigliosa, e ringrazio tutte le protagoniste di questo evento. E poi anche per queste parole che mi tornavano, intanto mi svegliavo, un po' per la sete, un po' per queste parole, e riflettevo. E stamattina ho scritto a mano, quindi nella parte opposta rispetto al testo stampato, alcune riflessioni che mi sono sorte su questa questione. Quindi non lo so se sarò ordinato adesso nel mio procedere E se qualcuno nota un po' di confusione, qualche passaggio illogico, così via, mi scuserete. Insomma, sono cose che sorgono così, tra quello che adesso, tra da ieri a questa mattina mi è sorto e quello che già avevo preparato per presentare questi due libri. Il suo e il mio. Il suo e il mio. E sono molto contento che Alberto abbia accettato di pubblicare all'interno di una collana che io insieme all'editore Elido Fazzi dirigo, questa collana che abbiamo chiamato Campo dei Fiori, per motivi penso che siano a tutti voi evidenti. Fratelli, essere fratelli, liberté, égalité, fraternité, era il motto dei rivoluzionari francesi del 1789. E di questo motto che cosa è rimasto oggi nella nostra società? Io sono convinto che è rimasta solo la libertà, la liberté, la quale, lasciata un po' a se stessa, si è, per così dire, mangiata. Tanto il desiderio, il sentimento dell'uguaglianza, quanto e soprattutto il sentimento e il desiderio della fraternità. Se già il parlare di uguaglianza oggi suona leggermente fuori moda, parlare di fraternità oggi, al di fuori della chiesa, al di fuori degli oratori, al di fuori degli ambiti religiosi, sa tanto di illusione, di buonismo. Chi lo fa? Chi lo fa? Anche i politici che sono abili nel cogliere le parole che maggiormente toccano l'interiorità umana per avvincerla a sé, come un politico deve fare, e non sto parlando male dei politici perché ritengo che uno dei primi compiti del politico sia esattamente quello di acquisire il consenso nel bene e nel male, questo innanzitutto. Ebbene, loro, volendo acquisire il consenso, toccano quei tasti, quelle parole che maggiormente sanno essere suscettibili di consensualità. E quindi non a caso parlano di libertà. E ci sono vari popoli della libertà, la libertà è un valore tanto per la sinistra quanto per la destra, e tutti si ritrovano a parlare della libertà. L'uguaglianza è già qualcosa che risuona solamente in una certa parte politica, e anche lì non più con il fervore di un tempo. Fraternità è qualcosa che è completamente scomparso. Allora la domanda diventa: che cosa sono, che cosa rappresentano gli altri uomini che camminano con noi nelle nostre città rispetto a noi? Gli altri esseri umani con i quali quasi ogni giorno noi ci troviamo, soprattutto per chi vive in contesti di grande popolazione, con i quali ci troviamo ad avere a che fare, talora a combattere. Io peraltro sento particolarmente su di me questa dimensione, perché ho vissuto per 20 anni in campagna, purissima campagna sulle colline del Monferrato, a 3 chilometri dal primo centro abitato, e da un mese vivo nel centro storico, nel centro di Bologna. Quindi io sento questa pressione antropica, che prima non avvertivo. E allora la domanda è: che cosa rappresentano gli altri esseri umani per noi? Penso che il sentimento dominante, poi magari qualcuno di voi dirà no, non è così, Mancuso esagera, ma io penso che il sentimento dominante che si avverte, parlo di sentimento, quando poi ci si mette a ragionare magari queste cose cambiano, ma il sentimento dominante che muove le nostre emozioni, che in prima battuta affiora dentro di noi, sia definito al meglio da quella famosa massima latina che si ritrova nell'Asinaria di Plauto e che poi Thomas Hobbes nel Leviatano fece propria e che tutti voi conoscete, che dice: Homo, homini, Lupus. L'altro essere umano per l'uomo, quindi per ciascuno di noi, l'essere umano è in prima battuta un concorrente, se non addirittura un nemico, un avversario, una pericolosa minaccia. Tra l'altro, sai Alberto, ho scoperto che esiste nel Medioevo, questo detto veniva poi accelerato, per così dire, si diceva homo homini lupus e poi si diceva sacerdos sacerdoti lupissimus. Chissà il vescovo. Sul vescovo lascio a te poi la variazione. E cosa si deve essere sopra questo superlativo assoluto? Non lo so, ma ho scoperto consultando, come facciamo tutti, consultando internet, ho visto che è una citazione che si riprende da Gramsci, dai quaderni del carcere, questa cosa. E da qui quindi lo stato della nostra vita, quella di, veramente di una guerra di tutti contro tutti, bello di un omnium contra omnes, no? Che è la condizione nella quale de facto noi ci muoviamo ed esistiamo, soprattutto in contesti a forte urbanizzazione. È per questo che non si riesce a concepire più l'altro aforisma che è sorto sempre nella cultura latina. Questo primo viene da Plauto, quest'altro secondo viene da Cecilio Stazio, il quale al contrario diceva: Homo homini Deus. Chi è l'altro essere umano? È innanzitutto un Dio, per me, nella misura in cui conosce il suo dovere, nella misura in cui è retto nei miei confronti, ecco il grande ideale che l'altro essere umano, l'umanità nel suo insieme, è la mia vera e propria divinità. E non è il caso che sia Spinoza, sia soprattutto Ludwig Feuerbach, all'interno del capolavoro di Feuerbach, che è uno dei fondamenti dell'ateismo teoretico, no? L'essenza del cristianesimo del 1841. Non a caso Feuerbach, se ricordo bene, perché sono cose che ho scritto a mano questa mattina, ma mi pare proprio che concluda, sia la chiusa di questo suo libro, cita esattamente questa massima. Homo homini Deus. E da qui che cosa è sorta? Tutti noi lo sappiamo, sorta l'utopia socialista, poi l'utopia comunista, e che l'utopia che poi anche questa, all'apparire del vero, misera, cadde anche con molto sangue. Tutti noi sappiamo che cosa ha rappresentato il voler fondare la società su questa idea, che l'umanità possa essere un Dio per la stessa umanità, che non c'è alcun Dio al di fuori dell'orizzonte dell'immanenza, se non la società perfetta, la società dell'avvenire, se non la società giusta. Tra l'altro, anche le neuroscienze, mi veniva in mente questa mattina, si dividono al riguardo. Le neuroscienze, le scienze, perché queste due massime latine, da un lato homo homini lupus, dall'altro homo homini Deus, si ritrovano oggi quando gli scienziati, i neuroscienziati, parlano di noi. E allora hai dall'altro, per esempio, Richard Dawkins, che scrive il famosissimo libro The Selfish Gene, il gene egoista, e dice al fondo che cosa siamo noi se non una macchina inventata da questo gene egoista per mandare avanti se stessa, e risolve tutto il nostro agire, tutto il nostro sperare, tutti i nostri ideali in semplice sovrastruttura, senza alcun fondamento, se non quello appunto di essere motorino per dare speranza alla vera e propria struttura che mantiene in piedi tutto, cioè la propagazione del gene, cioè la vita che vuole se stessa, egoisticamente vuole se stessa e si nutre di se stessa. Quindi abbiamo Homo Omnilupus che rivive profondamente in questo libro e in molti altri libri che che andando a cercare, avendo tempo, sicuramente si potrebbero citare in questa prospettiva. E abbiamo l'altra prospettiva invece, e anche qui ci sono testi che si possono citare, per esempio uno di un professore che si chiama Nowak, che insegna Darwin, il cui titolo è Super Cooperators, cioè oppure un altro di Michael Tomasello, che io cito anche nel mio libro, e che insiste al contrario sull'altruismo come dimensione costitutiva del nostro vivere, tant'è che il titolo italiano di questo testo pubblicato da Gualotti Bonivieri è esattamente Altruisti nati, cioè che è esattamente l'opposto del gene egoista. Esattamente come Homo hominilupus è l'opposto di Homo hominideus. Quindi queste due intuizioni della cultura latina ci consegnano, rivivono oggi ancora nelle menti degli scienziati contemporanei che si mettono a studiare il fenomeno umano e che a partire dai medesimi dati, questo è interessantissimo per capire come l'oggettività della scienza sia da prendersi con le molle. Esiste certo un'oggettività dei dati, ma questa oggettività dei dati poi viene interpretata in maniera decisamente soggettiva quando si tratta di dare un significato, un colore, un sapore di fondo ai medesimi dati. Ecco, viene interpretata, dicevo, questi dati vengono interpretati o alla luce dell'uomo lupus, dicendo noi siamo gene egoista, oppure alla luce dell'uomo deus, dicendo noi siamo altruisti nati. Che cosa siamo noi? Alberto, ieri salutandomi, mi ha fatto venire in mente che noi siamo homo homini frater. Un fratello, c'è la possibilità di guardare l'altro e scoprire in lui non un nemico. Scoprire a lui nemmeno un Dio, ma un fratello. Fratello è con un fratello cammini insieme, ci puoi anche litigare, lo conosci bene, ci puoi litigare, anzi spesso avviene, no? Che ci si litiga, ma ti senti comunque profondamente unito da qualcosa di più grande del tuo desiderio, di qualcosa di più grande della tua volontà, di qualcosa di più grande che racchiude il tuo particolare, direbbe Guicciardini. Beh, nel caso di un fratello carnale, tutti noi capiamo che questo qualcosa di più grande è la medesima provenienza genetica, la medesima storia familiare. Nel caso di un fratello spirituale, che cos'è? È la condivisione del medesimo ideale fondamentale, della medesima stella polare che orienta la nostra vita, la nostra energia profonda. È la condivisione del medesimo metodo. Io sempre più vado capendo che quello che conta di più nella nostra vita, molto più che non i contenuti, sono i metodi, il metodo, la maniera con cui ci orientiamo. Metodo, tutti voi sapete che deriva da dos, cammino, strada. Ciò che ci orienta, la direzione che diamo alla nostra libertà, alla nostra energia vitale più delicata. Facendo libro con Corrado Augias 2 anni fa, ho sentito la disputa sui Dio dintorni, dove lui recitava la sua, recitava nel senso buono del termine, faceva se stesso, cioè l'agnostico barra l'ateo, insomma il non credente, io facevo me stesso, cioè il credente, alla mia maniera, però credente. Io non ricordo un attimo della mia vita nel quale non ho creduto in Dio. Ho avuto tanti dubbi sulle dottrine, sui dogmi, su certe, ma non ho mai avuto un secondo nella mia esistenza, e spero che questa grazia mi sia preservata fino all'ultimo dei miei giorni, di di sapere e di sentire che c'è una dimensione più grande dalla quale vengo, la quale mi sostiene, la quale mi accoglierà. Poi su questa cosa ci torno. Ebbene, ho capito, comunque, facendo questo libro con Angios, che veramente ciò che conta di più nella vita, al di là dei contenuti, al di là delle idee, al di là delle parole che si dicono, di ciò che si professa così, appunto, alla parole, quello che conta di più sono i metodi. E io ho capito a volte di sentire più unità, di sentire di essere più unito con persone che magari la pensano diversamente, per esempio, cioè a livello politico, ma anche a livello, come si dice, di questioni religiose, di questioni filosofiche, ma che hanno il medesimo metodo nei confronti della vita, rispetto a persone che invece condividono il mio stesso contenuto, la mia stessa, chiamiamola, filosofia di vita, e che però interpretano, presentano questo contenuto con un metodo diverso. Ecco, il fratello è quello con il quale senti di condividere totalmente la cosa più preziosa che c'è in noi uomini, cioè il metodo con il quale orientiamo la nostra libertà. E io penso, anch'io sento questo sentimento di fratellanza nei confronti di Alberto. Anch'io lo sento, profondo in me. Sincero in me, perché sento che siamo profondamente uniti dalla medesima concezione riguardo al nostro essere cristiani, riguardo al nostro essere cristiani cattolici. Perché noi non pensiamo che l'assoluto della nostra vita sia la nostra fede, la nostra religione. Noi pensiamo che l'assoluto della nostra vita sia la vita stessa, in particolare, naturalmente, la vita giusta, autentica, buona. Quindi interpretiamo la nostra fede in funzione della vita, perché possa essere sempre la vita in funzione del bene, della giustizia e anche del benessere. Del benessere, di quella condizione di chi raggiunge essere contento, felice di sé. Quante volte parlando con Alberto lui sottolinea questo aspetto nel riuscire a dare serenità e felicità. Ma forse la serenità è ancora più importante della felicità. Felicità è qualcosa che ti fa muovere così, ne puoi anche fare a meno in un certo senso. Ma la serenità, la pace interiore. Ieri mi diceva di essere tornato da Torino, dove ha incontrato padri e madri, i quali sono morti dei figli. A seguito di incidenti stradali, si sono uniti, si sono messi insieme per condividere il proprio dolore e quindi soffrire meno. E lo hanno invitato a parlare della vita eterna, della speranza. E la cosa che mi diceva, sai, quanta serenità a volte si riesce a trasmettere. Ecco, la fede, credere, non è appunto qualche cosa, un non scappare rispetto alla vita, un contrapporsi rispetto alla vita, un violentare la vita in nome di ideologie, di dogmi, di tradizioni lontane, talora difficilmente comprensibili, ma è guardare la vita nel suo movimento spesso ambiguo, spesso drammatico, talora tragico, e comunque dire di sì. E comunque sapere che questa vita, che questa vicenda dentro che ci tesse ogni momento, dalla quale tutto cambia, E questa vita appunto non è assurdità, non è casualità, ma è sorretta da un respiro più profondo, da una logica più profonda, da un orientamento più profondo, che gli uomini di tutti i tempi, di tutti i luoghi hanno intuito e chiamato ciascuno alla loro maniera Dio. Quindi è questa la questione. Ciò che ci accomuna è questo primato del bene. C'è una frase di Kant che io cito nel mio ultimo libro, io cito molto Kant, perché lo dedico anche a Kant, io l'ultimo libro lo dedico a due grandissimi, come chiamarli, autori, pochissimo dire autori, ma insomma, due uomini giusti. Uomini retti. E quando si dice per me, questo dall'ebraismo, io ho questa grande eredità che mi viene dall'ebraismo, quando si dice di una persona che è un giusto, una persona giusta, si dice il massimo che si possa, uomini giusti. E sono appunto Immanuel Kant e Albert Schweitzer. C'è una frase di Kant che io quando la prima volta che ho letto la critica della cultura, tanti anni fa, mi sono annotato, come tante altre frasi che mi sono annotato, ma questa in particolare l'ho scritta, adesso io ogni tanto c'è qualche frase che mi attrae, e allora me la segno, ma non solo me la segno, ma me la appendo. Po' come faceva Montaigne nella sua biblioteca, qualcuno di voi lo saprà, Montaigne aveva preso la sua un suo studio particolare, una torre, e sopra questa torre c'era una stanza, nell'ultimo piano, in questa stanza c'erano delle travi. Come si dice, scriveva sopra le frasi, e sopra le travi alcune frasi particolarmente orientative, particolarmente vitali per lui. Ebbene, nel mio piccolo io non ho le travi su cui scrivere, però prendo dei pezzi di carta e li appiccico alle pareti, e questa frase di Kant che dice, la leggo per la sua memoria, ma così la dico in maniera chiara: ci riterremo al servizio della volontà divina solo in quanto promuoveremo in noi stessi e negli altri il bene del mondo. Critica della ragion pura, che nell'edizione pura di Pietro Chiari, quella pubblicata da UTET, si trova a pagina 615, per chi volesse. Ci riterremo al servizio della volontà divina solo in quanto promuoveremo in noi stessi e negli altri il bene del mondo. Ecco, Alberto Maggi e Vito Mancuso sono fratelli profondamente, perché interpretano il loro essere cristiani così, per la vita del mondo, sta scritto nel quarto Vangelo. E l'essere chiesa, l'essere comunità è in funzione del mondo, e non viceversa. E questa è la cosa, naturalmente, che mi premeva dire e sulla quale probabilmente farò delle cose. Naturalmente non voglio fare qui adesso, come dire, una relazione nella quale non appaia nessun motivo di differenza tra quello che è scritto in questo libro e quello che è scritto in quest'altro libro. Perché molti di voi leggeranno prima uno e poi l'altro, ed essendo persone pensanti, vedranno che ci sono anche delle cose diverse. Quindi io voglio adesso dire una cosa diversa sulla quale Alberto e io la pensiamo diversamente, perché i fratelli non sono i compagni ideologici programmatici che condividono tutto e che fanno forza a se stessi per essere sempre comunque d'accordo su tutto. Fratelli sono, come ho detto, sono coloro che sentono di essere uniti nell'orientamento fondamentale, che è la cosa più importante che c'è, nel metodo, Ma che poi magari su alcune questioni la pensano diversamente, io ne voglio dire una, non voglio dire una. Perché così poi facciamo anche un po' di, no? Un po' di. Bisogna discutere, insomma, bisogna dire, io penso così, tu la pensi così, vediamo. Per esempio, io naturalmente ho letto dalla prima pagina all'ultima con molto piacere il libro di Alberto, molto piacere, è scritto benissimo. Ha anche una grande abilità letteraria perché finisce un capitolo e subito ti viene voglia di cominciare quell'altro, perché sa chiuderlo bene, aprendo subito la curiosità, lo scenario. E poi la sua grande abilità è sempre quella di parlare del Vangelo in funzione dell'oggi, per cui tu leggi queste pagine che ti parlano di cose avvenute 2000 anni fa e vedi come il tuo mondo, la tua società, la tua chiesa sono molto in scena. E questa è la grande dote dell'esegeta e che sa fare ermeneutica. L'esegesi è ciò che è il lavoro di chi interpreta il testo in un certo senso guardando al passato. È il compito di chi partendo dal presente va a vedere il testo originario e dice guarda che questo testo originario dice questa cosa precisa, ti prende, esegete e ti conduce verso il passato, verso l'origine del versetto, del testo, della pericope che stai leggendo. E Alberto è un esegeta, ma ancora di più di essere un esegeta, è un ermeneuta, perché se noi ci dovessimo semplicemente fermare al lavoro dell'esegeta faremmo archeologia, noi diciamo, vabbè, è così, okay. Sarebbe un'edizione. La forza della sua interpretazione biblica è che oltre al bagaglio esegetico mette in campo l'operazione ermeneutica che poi dal passato ti porta al presente. Al qui e ora. E quindi ti fa fare una specie di viaggio nel tempo, no? Vai a vedere le cose così e proprio vedi che queste cose avvenute 2000 anni fa sono oggi, ancora oggi, attuali. E che cosa avviene leggendo un libro così? Avviene che si comprende quello che scrive la lettera di Ebrei, se ricordo bene, Alberto, che sa la Bibbia a memoria. Mi correggerà se cito sbagliato, mi sembra 4.12, Ebrei 4.12, a quale dice che la parola di Dio è più potente di una spada a doppio taglio perché entra nel punto di divisione dell'anima e dello spirito. Noi siamo corpo, noi siamo anima e noi siamo spirito. Distinguere il corpo dall'anima e dallo spirito è semplice, tant'è che questa antropologia tripartita spesso viene ridotta a un'antropologia bipartita, corpo e anima. Invece non è così, noi siamo come minimo una torta a tre piani, poi io quando rifletto su queste cose, faccio e scrivo su queste cose, in realtà i piani li individuo di più, ma stiamo pure a questo. E distinguere la psiche. L'anima, la psiche, dallo spirito che c'è in noi, dal nous, pneuma, non è così semplice. Spesso queste cose sono aggrovigliate, che la parola di Dio è così potente quando viene resa attuale, da giungere a dividere quella che è la dimensione psichica, che è ancora l'uomo psichico è colui che è ancora in balia di se stesso, del proprio ego. Dalla dimensione dello spirito, dove l'uomo spirituale giunge a essere libero rispetto al proprio interesse per giungere in quella posizione dell'inter trattino esse, cioè dell'essere in relazione, dell'essere tra, dell'essere per. Questo è ciò che la spiritualità, la dimensione dello spirito porta a ciascuno di noi la libertà rispetto alla nostra condizione corporea e rispetto alla nostra condizione psichica, al punto tale da poter porre in atto delle azioni che talora sono persino contrarie rispetto al nostro nostro interesse corporeo e rispetto al nostro interesse psichico. Azioni facendo le quali si sa che non guadagniamo nulla dal punto di vista corporeo, non guadagniamo nulla dal punto di vista psichico. Anzi, talora sappiamo che facendo quelle azioni perdiamo dal punto di vista corporeo, perdiamo dal punto di vista psichico. E mi vengono in mente i grandi magistrati che, sapendo che avrebbero perso la vita continuando la lotta contro la criminalità organizzata, lo fecero. Ebbene, qual è la condizione ontologica che rende possibile a un essere biologicamente determinato di condurre azioni contrarie alla biologia? Qual è? Di superare nettamente il gene egoista, di non essere più in balia del gene egoista, ma di dominare il gene egoista, di andare al di là. Qual è? Esattamente il fatto che giungiamo a governare noi stessi a partire dallo spirito, dal nous, da questo terzo elemento. La parola di Dio interpretata rettamente è ciò che ci consente di far regnare la dimensione dello spirito nel nostro interno. Per cui il grande lavoro di Alberto è esattamente quello di costituire questa esegesi in funzione del movimento ancora più alto che è l'ermeneutica. Ma qual è la cosa che mi divide da lui, ma così, che sulla quale magari adesso discutiamo, è la concezione della religione. Perché per Alberto il concetto di religione, così almeno come appare in questo libro, è sempre tendenzialmente negativo. Per me invece il concetto di religione è sempre tendenzialmente positivo, per quanto naturalmente io sappia tutte le ambiguità, è inutile dirlo su questa ambiguità, talora il malaffare che regna tra i religiosi. L'impostazione di Alberto, che tra l'altro si ritrova anche in alcuni sacerdoti tra i più impegnati e tra i più bravi. A me è capitato qualche giorno fa di avere una disputa, un dibattito che su questa questione si è tramutato un paio di discute con un bravissimo sacerdote di Bologna, che si chiama, molti di voi lo conosceranno, è stato presidente della Caritas, ogni tanto compare anche in televisione, si chiama Giovanni Nicolini. E anche lui, no? Tale quale a te. Sulla questione della religione, anche lui praticamente espone questa concezione che nella teologia del Novecento è entrata a seguito dell'opera di Karl Barth, l'Epistola ai Romani, 1919 la prima edizione, 1922 la seconda edizione, ma quella che conta è la seconda edizione, che è quella che ha fatto successo, quindi l'Epistola ai Romani 1922. Nella quale Barth, padre per così dire della teologia contemporanea, perché a partire da questo libro, che è la teologia contemporanea del Novecento, si rinnova completamente, istituisce questa grande opposizione tra fede e religione. Scrive: la religione e la fede si contrappongono l'una all'altra come la morte alla vita. Poi c'è anche un'altra frase di Barth che potrei leggere qui, ma non. Sarebbe insomma più, dice esattamente questa due cose. Ecco, ora qui bisogna chiarire, no? Bisogna chiarire. Se per religione si intende il clericalismo, cioè il cortocircuito di chi ritiene che la spiritualità è etica e questa dimensione spirituale a cui ho fatto riferimento si risolva nell'obbedire al Papa e ai vescovi, né ai rabbini, né agli imam e a tutte le altre categorie, insomma, di clero che la storia del mondo conosce, io sono perfettamente d'accordo con questa critica. Ma io penso che la religione sia molto di più del dettato clericale. Vi è una religiosità, religione, religiosità fatta di semplici gesti, di antiche devozioni, di arcane liturgie, che a mio avviso va rispettata. Per due motivi. Primo, perché io credo che non si possa dare nulla di spirituale che non abbia una traduzione concreta anche a livello istituzionale, se no questa spiritualità diventa spiritualismo. Se la spiritualità non si incarna in istituzioni, in gesti, in riti, in pratiche, in comunità, se questa spiritualità non è in grado appunto di creare legami, religio, religionis, viene dalla magica radice LG, magica tra virgolette, è la medesima radice di logos, è la medesima radice di lex legis, è la medesima radice in greco di logismos, numero, calcolo, calcolo più che numero, calcolo, perché si mettono insieme i numeri. E ciò che lega, ciò che lega, ciò che relaziona. Il vero primario significato di logos non è discorso e parola, ma è proprio relazione, unione. E la parola è unione in quanto unisce i diversi suoni, le diverse sillabe, le diverse lettere. E logos è anche discorso perché si uniscono le medesime parole, ma innanzitutto dice questa relazionalità. E per me, siccome io sono abitato da questa, sono, come dire, un esponente di questa modalità di pensare l'essere alla luce della relazione, alla luce del processo, alla luce della relazionalità. E per me questa è la radice LG, esattamente ciò che maggiormente tocca la logica, LG ancora una volta, il luogo logica della vita. È questo respiro dell'essere dentro cui siamo. Ora, questo respiro dell'essere dentro cui siamo, si dice innanzitutto sì come spiritualità nella misura in cui noi ci relazioniamo adesso, ma questa spiritualità, ripeto, non cade nello spiritualismo nella misura in cui genera legami, LG, ancora una volta. E quindi la spiritualità ha bisogno della religione. C'è un rapporto asimmetrico tra le due dimensioni. Certo, la spiritualità è il primato. Una religione che non sia rispettosa, ossequiosa, che non sia dipendente dal primato spirituale, diventa clericalismo. E contro questo occorre combattere. Ma al contempo, una spiritualità che non si traduca in religione, cade nell'eccesso opposto. Quindi certo, la spiritualità viene prima della religione, è più importante, è la sorgente, ma dalla spiritualità io penso che nasce necessariamente, immediatamente la religione, che è l'esplicazione pratica, la traduzione concreta nello spazio e nel tempo. Se la spiritualità è la sorgente da cui fuoriesce quest'acqua pura, la religione è ciò che consente a quest'acqua pura che fuoriesce di non disperdersi, è il bacino, è il lago, è la diga chiamata da come volete, il letto del fiume che fa sì che questa sorgente non disperda, ecco, l'acqua, ma la incanali e incanalandola possa irrigare veramente le anime. Usiamo pure questo termine, a me molto caro. E del resto, la seconda cosa, il secondo argomento che porto così a favore della dimensione di questa connessione religione-spiritualità è il fatto che se non ci fosse questa immediata connessione, come giudicare le altre religioni? Non a caso Barthes, che istituisce questa dura, netta contrapposizione tra fede e religione, poi ha nei confronti delle altre religioni un'opinione pessima. Pessima. Ne ritiene in alcun modo sui sentieri salvifici. Ma grosso modo idolatrie, tra la concezione di cui Barthes pensa le altre religioni, il classico assioma della teologia, diciamo appunto tradizionale, dell'extra ecclesia, nulla salus, non c'è sostanziale differenza. Solo per Barthes, invece di dire extra ecclesia, probabilmente direbbe extra Christum. Ma poi probabilmente avrebbe detto anche extra ecclesia, perché non a caso ha scritto la dogmatica ecclesiale. Vabbè, ma queste cose sono dettagli accademici che non. Ecco, il profilo istituzionale della religione, insomma, a mio avviso, questo è il punto di disaccordo con Alberto, sul quale possiamo discutere, non è necessariamente sempre negativo. Ad esempio, pagina 155, no? A parte la non deve essere citazioni che potrei fare, ma mi limito semplicemente a questo, quando dice a pagina 155 l'istituzione religiosa e il diavolo sono due volti del nemico di Dio. Ma neanche Pier Giorgio di Freddi, voglio dire, la gente. Vabbè, questa è per dire che non siamo, siamo fratelli, ma non siamo le fotocopie. Ecco. Questo mi sembra importante, no? Proprio nella dialettica, nel senso vero della. Io porto tempo ancora.
Quello che vuoi.
Allora, siamo ancora un po' di tempo. Sottolineo i tre capisaldi, perché questo tutto sommato è un dettaglio terminologico, sono sicuro che adesso quando parleremo, insomma, quando tu parlerà, è un dettaglio. Ma insomma, dicevo, il cuore, il nucleo di ciò che ci accomuna,
adesso comincia a avere caldo, mettete, tolgo. Addirittura.
Ecco, no, dicevo, il numero fondante di ciò che ci unisce è dato da tre punti che scandisco abbastanza velocemente. E poi non so se ci sarà tempo, poi chiudo qui e vediamo che cosa succede. Vediamo cosa succede. Quindi, il vero assoluto, l'ho già detto, lo ribadisco, il vero assoluto, da intendersi sia in senso etico, sia in senso ontologico, è il bene. E questo vale sia per me sia per Alberto nella maniera più potente possibile. Cito la pagina 64 di Versetti pericolosi. Per Gesù, è naturale che quando l'esegeta l'ermeneutico, l'ermeneuta lui, quindi quando Alberto dice per Gesù, alla fine sotto c'è per me, è Gesù di Alberto Maggi. Deve essere chiaro, no? È chiaro che se voi prendete e leggete Gesù di Joseph Ratzinger, ve lo vedete che c'è qualcosa di diverso. Tutte le volte che voi leggete nelle pagine per Gesù, parentesi, per me bisogna introdurre queste cose. È così, questo che fa l'ermeneuta. Naturalmente l'ermeneuta ritiene di essere anche un fedele esegeta e quindi motiva questo suo legame tra il sé, tra il me e il Gesù, lo motiva dal punto di vista esegetico, dice è così. Però poi avete altri esegeti, altrettanto, come dire, altrettanto bravi nel maneggiare il greco e i codici, eccetera, eccetera, che fanno un'ermeneutica diversa e che vedete che appare un Gesù diverso. E questo è. Tra l'altro, questa è la ragione per la quale la sola scrittura di luterana memoria non funziona. Non funziona. Perché in realtà la sola scrittura è sempre plurale. E dipende veramente dal lavoro della mente, dell'esegeta, dell'ermeneuta che entra in questo mare ampio della scrittura, da cui si può sapere tutto. Ed è stato fatto dire tutto. E non c'è. E non è Hegel parlava della scrittura, e ancora prima di Hegel, Eckhart parlava della scrittura come un vaso di cera. Che ciascuno modella esattamente come vuole. E questo bisogna sapere, bisogna essere avvertiti di questa cosa e sapere che appunto c'è il lavoro duplice, esegesi più ermeneutica, a quale ho accennato prima. Comunque, e Alberto dice, per Gesù il bene dell'uomo non solo è al di sopra della legge, legge maiuscola perché si intende ovviamente la Torah, ma della sua stessa vita. È la norma suprema che legge ogni comportamento morale, è il valore assoluto di fronte al quale resta relativizzata non solo ogni dottrina, ma anche la propria esistenza. Io qui lo ritrovo perfettamente a casa. E nel mio libro ci sono pagine che definiscono questa cosa riguardo. Quando per esempio parlo del mio assoluto, del mio Dio, a pagina non mi ricordo dove, non lo trovo subito, a pagina 173, paragrafo 29 di questo mio libro, quando io dico, io ho avuto il momento di dichiarare qual è il mio assoluto, qual è esistenzialmente parlando il mio Dio, scritto minuscolo Dio, perché dovete sapere, molti di voi lo sanno, che Dio non è un nome proprio. Noi quando diciamo Dio pensiamo sia un nome proprio. In realtà Dio è un termine relativo. Vox relativa, diceva Isaac Newton al termine del suo capolavoro del 1687. Che cosa vuol dire vox relativa? Significa che è un termine per comprendere il quale occorre istituire una relazione. Lo comprendo solo ponendolo in relazione. Facciamo un esempio, padre. È un termine relativo per comprendere il quale io devo porre da subito in essere il termine figlio o figlia. Termine re ha senso nella misura in cui si ha un reame, un regno. Il termine presidente ha senso nella misura in cui esiste una realtà su cui si esercita una presidenza. Mentre dicendo Giorgio, Alberto, Margherita, sono nomi propri, assoluti, che stanno per se stessi. Noi, più delle volte, abbiamo nella nostra mente il termine Dio, lo pensiamo come un nome proprio. In realtà noi dovremmo sempre pensare come un termine relativo, usarlo quasi come un articolo, come diciamo il re, il presidente, come dire il Dio. Chi è il tuo Dio? Cioè, chi è il tuo Signore? Chi è il tuo Signore? Che re, dice appunto Isaac Newton, al termine degli elementi filosofici, matematici di filosofia naturale, che dice che il termine re è un termine vox relativa e si riferisce proprio al Signore. Allora, chi è il tuo Dio? Chi è il tuo Signore? Qual è quella, il tuo assoluto? Quella stella polare verso cui orienti il tuo cammino? L'energia, la fonte, la sorgente da cui trai la tua energia vitale? Il sacro ideale su cui poni la mano e dici lo giuro, perché non c'è niente di più sacro per te? Qual è quell'ideale su cui noi orientiamo la nostra esistenza? E scegliamo e gerarchizziamo ogni giorno i nostri incontri, i nostri valori, i nostri ideali. Vedete, le neuroscienze ci mettono il retro di qui attorno, i neuroscienziati attorno alla mente, e guardano il nostro cervello che lavora, e guarda, facendo questo dicono non esiste la libertà, perché non c'è un momento nel quale noi esercitiamo il giudizio, sembra quasi che siamo determinati dalle diverse circostanze, per cui le nostre azioni non sono mai azioni, ma sono sempre reazioni. Per cui la consapevolezza dell'azione, dicono i neuroscienziati, avviene dopo che l'azione è già stata intrapresa. E questo lo si vede appunto ponendo questi marchingegni attorno a tutto il nostro capo, facendo la risonanza magnetica funzionale, tutte queste cose andando a vedere come il nostro cervello lavora, per cui si vede e dice non esiste la libertà. Perché ciò che noi pensiamo essere un atto libero, noi diciamo io scelgo, io decido, in realtà viene dopo frazioni infinitesimali di tempo, ma che le macchine sanno individuare, viene dopo l'azione già compiuta. Ora, questo vale naturalmente per che cosa? Ma per l'azione concreta che in quel momento io sto facendo. Ma esiste o non esiste la possibilità dell'essere umano di uscire da se stesso, di guardare se stesso e di soppesare se stesso dicendo ma che cosa ho fatto? Ho agito bene, ho agito male, come la prossima volta? Cosa? Ecco, quindi, ed è questa la dimensione propria della libertà, a cui per esempio Pitagora richiamava, perché è stato il primo nella storia dell'Occidente a parlare di esame di coscienza. Ben al di là degli elettrodi che mi pongono attorno al cranio, io posso esaminare me stesso con elettrodi di ben altro genere, posso esaminare le mie azioni, pesarle, soppesarle e quindi anche mutarle, in bene e in male. È qui che si dà la mia libertà, ma in base a cosa lo faccio? Ecco qui, quella è la mia idea vitale, la mia sorgente ultima ti orienta la mia libertà, qual è? Ecco, dicendo questo, io nomino il mio Dio, il mio Signore, esistenzialmente parlando, quindi non come un ente misterioso, ma come un'effettiva energia vitale che ha un potere attrattivo e formativo rispetto al mio essere, mi attrae e mi forma. Perché poi alla fine noi siamo nel profondo ciò che desideriamo. Ognuno vale tanto quanto le cose a cui si interessa, diceva Marco Aurelio. Che è verissimo. Il nostro tesoro, ciò che verso cui noi tendiamo, definisce, scolpisce il nostro vero io. Noi siamo il nostro desiderio. E se questo è vero, allora qual è il tuo assoluto? Qual è il tuo desiderio vitale? Ciò a cui tendi, consapevolmente e inconsapevolmente. È questo che diciamo qual è il tuo Dio. E Alberto dice, bene, io qui scrivo, è la ragione che ho detto di dichiarare qual è il mio assoluto, qual è esistenzialmente parlando il mio Dio, rispondo con tutta franchezza che il mio assoluto non è Dio con la D maiuscola. Inteso come essere perfettissimo creatore Signore del tutto distinto dal mondo e da me, e non è neppure Gesù Cristo. Il mio assoluto, il mio Dio, ciò che presiede la mia vita, non è nulla di esterno a me. E poi va avanti dicendo, che cosa succede? Non sono più credente, non sono più cristiano, non sono più cattolico. Un momento, canna e gesso, dicono i giocatori di biliardo prima di un colpo delicato, canna e gesso, e poi rispondo. Il mio assoluto è il bene, l'idea e la pratica del bene. Il mio assoluto è il bene che all'interno dei nostri corpi esprime la realtà fisica della relazione armoniosa tra i diversi elementi che ci costituiscono, che si dice come salute. E che poi, riproducendosi all'esterno, dà origine alla tensione etica che ci spinge a produrre tale logica armoniosa anche nell'ambito spesso disordinato della libertà e che si dice come giustizia. Il mio assoluto è percepire la meraviglia che tutto questo esiste in virtù di una non voluta e inattesa generosità dell'essere energia che nel linguaggio teologico tradizionale viene detta grazia. Aggiungo di credere che l'esistenza di un tale bene rimanga un bene con la B maiuscola eterno, sussistente, definibile come sommo bene, come Dio nel senso comune del termine. A partire dal bene, la B maiuscola, io credo in un solo bene, eccetera, eccetera. E questa è la medesima impostazione che ritrovo in queste parole di Alberto e altri che si possono citare e che appaiono come dei sassolini luminosi di Hansel e Gretel all'interno di questo bellissimo libro. L'assoluto bene concreto. Secondo, l'umano quale vertice del divino. Anche qui questa è una cosa che appare perfettamente in questo libro, l'umano quale vertice del divino, che appare perfettamente anche nel mio. Cito la pagina 68 dei versetti pericolosi, per Gesù, chiaro, no? Intelligenti padre, per Gesù, più l'individuo è umano e più manifesta il divino che è in sé. Una spiritualità che disumanizzi la persona, soffocandone la vitalità, reprimendone i sentimenti, non procede in alcuna maniera dallo spirito del Signore. Punto. Chiudo le virgolette. E ancora. Il Dio che mette paura, che giudica, condanna e castiga è la divinità imposta da ogni istituzione religiosa che pretenda di esercitare un potere assoluto. Ecco la malattia dell'istituzione religiosa su quale sono perfettamente d'accordo, quando pretende di esercitare un potere assoluto, quando la religione non si concepisce più in funzione di qualcosa di più grande che è la spiritualità, che è il bene dell'uomo, allora sì, diventa idolatria, è la cosa contro cui occorre combattere. E ancora, sempre questa è la pagina 10, è ancora una frase bellissima, al di fuori di quello che umano non è possibile fare un'esperienza di Dio. E questo è il vertice del cristianesimo. Ci sono altre spiritualità che ritengono di poter fare esperienza di Dio al di fuori dell'umano. Anzi, ci sono spiritualità, nobilissime spiritualità, nobilissime, dalle quali abbiamo tanto da imparare, le quali ritengono di poter fare veramente esperienza di Dio solo nella misura in cui si supera l'umano. La via cristiana, alla quale Alberto e io apparteniamo, non la pensa così. La via cristiana pensa esattamente quanto è stato scritto al di fuori, quello che è umano non è possibile fare con l'esperienza di Dio. E infine la terza cosa, e chiudo, tutto questo porta ad avere un criterio preciso, che è il pragmatismo. Pragmatismo. Pragmatismo quale criterio della vera fede. Pagina 114 dalle sette pericolose. Per Gesù la fede del Signore non si vede da quel che uno crede, ma da come agisce. Il che è del tutto evidente, davvero, basta leggere i Vangeli. Persino il quarto Vangelo, che è più, come dire, dogmatico, dottrinale, quindi persino il quarto Vangelo nel quale l'ortodossia sembrerebbe prevalere sull'ortoprassi, persino nel quarto Vangelo si dice chi fa la verità viene alla luce. Chi fa la verità? Perché voi capite che siamo veramente, persino lì, non parliamo poi dei sinottici, esattamente nell'orizzonte del primato dell'ortoprassi. La verità è qualcosa che si fa. La verità non coincide con l'esattezza, non coincide con le dottrine, non coincide con le parole che si dicono, con la professione di cose esteriori, coincide con azioni. Ha a che fare molto più con le mani e con il cuore che non con la lingua. Ecco, io concludo qui questa presentazione congiunta dei versetti pericolosi e Dio e di io e Dio, una via di perplessi. E niente, grazie, grazie dell'attenzione.
Sono profondamente emozionato e commosso per quello che Vito ha detto, per come lo ha detto e perché lo ha detto. E veramente, come diceva, io mi sento veramente fratello. Ti vedo prima quando faceva la differenza tra religione e fede, beh, al massimo saremo cugini in questo aspetto. Ma ho visto, è solo questione di terminologia, è solo questione di linguaggio. Io ho conosciuto Vito come voi leggendo i suoi libri. E mi accorgevo di una sintonia, perché leggevo queste cose, dico, le ha copiate da me, no, non è possibile, perché non mi conosceva. E quindi dico, io pensate, e lo scrivo, soprattutto l'effetto non solo dei suoi libri, che sono ponderosi e quindi ben pensati, ma anche quando scrive quegli articoli, per esempio, su Repubblica o altri interventi, io leggo Vito e sento dentro di me che mi si apre proprio qualcosa, una boccata d'ossigeno, una boccata d'ossigeno. Senti nel pensiero di Vito che ti arriva proprio quella parola che è liberante. E allora pensi, sì, è così, senz'altro, è così. Quindi siamo grati perché è merito di Vito Mancuso aver portato la teologia ad argomento di discussione anche nei bar. Mentre prima di Vito la teologia era una nicchia per specialisti, per teologi, eccetera, grazie a Vito, la teologia oggi è diventata l'argomento dello quale si parla anche nei bar. Quindi, sapete chi viene qui, e grazie per questa partecipazione così intensa. Chi viene qui sa che noi consideriamo ogni persona che incontriamo come un regalo prezioso che il Signore ci dà. E che regalo è stato questo Vito Mancuso? Per noi, per la nostra comunità, e quindi veramente noi ringraziamo di cuore. E poi adesso passo alla seconda parte breve della differenza tra religione e fede. Io vi dico che siamo veramente grati, sei proprio un regalo prezioso per noi tutti. Quindi, grazie. Adesso mi sono talmente condizionato che ogni volta che stavo per dire per Gesù, per Gesù, nei Vangeli appare una profonda differenza tra religione e fede. E io mi attengo alla terminologia che è presente, la terminologia dei Vangeli. Quindi, mentre Vito è teologo e va al di là dei Vangeli, partendo dai Vangeli, io mi attengo strettamente alla terminologia dei Vangeli. Ebbene, religione e fede appartengono a due diverse concezioni della divinità. Nella religione la divinità è esterna all'uomo e l'istituzione religiosa ha scavato un abisso tra l'uomo e Dio, dovendo giustificare la propria esistenza. Più la divinità è lontana dall'uomo, e più c'è bisogno di un'istituzione religiosa. C'è bisogno di un tempio, c'è bisogno di una legge, c'è bisogno di un culto, c'è bisogno di sacerdoti che facciano famiglia da mediatori tra gli uomini e questa divinità sempre lontana. Allora, per religione, le persone che vengono agli incontri sanno che ogni volta lo specifico, si intende tutto l'insieme di atteggiamenti, di pensieri, di modi di vita che l'uomo fa per entrare in comunione con questo Dio. Religione, in maniera molto sintetica, si intende quello che l'uomo fa per Dio. Con Gesù, tutto questo cambia. Gesù, che Matteo all'inizio del suo Vangelo presenta come il Dio con noi, cambia radicalmente la modalità del rapporto con Dio. Con Gesù Dio non solo non è lontano dall'uomo, non solo non è esterno, ma, e questa credo sia la tragedia del nostro cristianesimo che a distanza di 2000 anni ancora non abbiamo percepito, Dio è nell'intimo più profondo di ogni persona. Non è un Dio da cercare, ma un Dio da accogliere. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23, me l'avevo preparata prima, quindi ma è un argomento che sempre si dice, Gesù dice a chi mi ama, il Padre mio, io per lui, e prenderemo dimora in lui. Il Dio di Gesù non è un Dio esterno, ma un Dio intimo, interiore all'uomo, e che sta all'uomo, ogni qualvolta è umano, profondamente umano, e fonderlo e emanare questa divinità che c'è in lui. Qual è la differenza? Nella religione l'uomo vive per Dio. Nella fede, quando si comprende che Dio è in noi, si vive di Dio, ed è grande la differenza. Nella religione l'uomo è sempre alla ricerca di Dio, e rischia di non trovarlo mai, perché ha un'immagine confusa di questo Dio. Nella fede l'uomo non deve più cercare Dio, ma deve accoglierlo attraverso azioni che lo aprono alla vita, perché Dio è noi, ma Dio è amore infinito e vita infinita, e noi siamo limitati, siamo fragili, possiamo percepirlo soltanto mediante frammenti. Ogni volta noi ci attiamo alle azioni che comunicano, arricchiscono, restituiscono la vita agli altri, è come se si dilatasse il nostro cuore e permetta alla divinità in noi di espandersi ancora di più. Quindi credo che non ci sia alcuna differenza, almeno così penso Vito, tra la tua concezione di religione e quella non è soltanto questione di terminologia in base ai Vangeli. A te la parola. Perché oggi si sono qui per portare un po' di mi sentite lo verso molto.
Quanto abbiamo come allora io sono
alle 12 c'è l'occasione una cosa che ho detto è alle 12 per chi vuole proseguiamo con la celebrazione eucaristica c'è un Vangelo, lo cambiamo, ho detto, perché c'è un Vangelo di un'istituzione religiosa, sembra la reata del diavolo, non so se bisogna cambiare la memoria.
No, direi che su questa questione abbiamo ciascuno detto la propria e non tornerei, no, su. Io non tornerei, se non appunto ribadendo le cose. Io ritengo che certamente il primato è quello della fede. Questa convinzione, come Alberto diceva, nella quale convinzione, fiducia fondamentale, nella quale si scopre che nell'uomo interiore abita la verità, per citare il vero religione del primo Agostino. Agostino è un personaggio complesso, io ho un rapporto dialettico con Agostino, ci sono pagine del tardo Agostino insopportabili contro le quali lotto, così ci sono le pagine del primo Agostino, l'Agostino neoplatonico, quello, diciamo fino sostanzialmente alle Confessioni, le quali spesso mi ritrovo profondamente, e tu hai citato prima la fede, come questa convinzione che è nel profondo di noi, che abita Dio, e questa è appunto la convinzione dell'Agostino neoplatonico, prima ancora del neoplatonismo. Appunto, nell'uomo interiore abita la verità, in interiore l'uomo abita la verità, e quindi non uscire da te stesso, diceva Agostino, rientra in te stesso. E questo è verissimo. Al contempo, noi sappiamo che noi dobbiamo rientrare in noi stessi e anche superare noi stessi, perché nella profondità di noi stessi, oltre che la verità, abita anche ciò che secondo Agostino sottolinea, cioè a volte la concupiscenza, a volte la libido, per usare i termini freudiani, a volte il genere egoista, esiste anche tutto ciò nel sottosuolo dell'uomo, le memorie del sottosuolo. Avete letto questo libro di Dostoevskij, che Freud diceva essere stato importantissimo per lui, e anche Nietzsche diceva per lui, questo libro che espone questo figmentum manum che pure ci abita, di cui Pascal per esempio parla in maniera profondissima nei pensieri. Quindi scendendo nel profondo di lui, noi ci incontriamo sì con una dimensione di purezza, di appartenenza alla divinità, e sia con qualche cosa che ci distanzia. Per cui il dono del peccato originale, mentre di per sé così come suona, è qualche cosa, a mio avviso, che va superato, e nei miei libri combatto contro questo. Se lo si interpreta in senso speculativo, come va interpretato, filosofico speculativo, capendo che si tratta di un mito, e laddove dico mito, qui insisto all'inizio di questo libro sul valore del mito, non intendo qualche cosa di falso, qualche cosa che non essendo avvenuto storicamente, appunto, è una falsità, ma intendo qualcosa che, non essendo avvenuto storicamente, è filosoficamente avvenente, scusate il participio presente inadeguato, ogni momento. Il mito è la prima espressione, la prima modalità mediante cui il pensiero umano si è determinato per filosofare, o per teologare, per dire qualcosa su se stessi, sull'assoluto, su sé. Quindi tutti i grandi pensatori hanno prodotto miti, i grandi pensatori dell'antichità, e tutti i grandi pensatori della modernità e della contemporaneità sanno che interpretando i miti dell'antichità si viene a contatto con la sorgività del pensiero. E quindi, interpretando il mito del peccato originale in termini giusti, che cosa, in termini adeguati alla coscienza contemporanea, che cosa si ha? Si ha l'attestazione del caos originario che ci abita, perché noi siamo questo all'inizio, caos originario, che può determinarsi o in modo, negativo, scegliendo la via del male, o semplicemente dell'interesse, così come la gran parte fa, ed essendo determinato un giorno da una cosa, un giorno dall'altra, a seconda della bandierina dell'ego, oppure possiamo scegliere la via di chi, in tutto ciò che muta, tutto cambia, ha dentro di sé qualcosa che non cambia, qualcosa che non è in vendita. E questo qualcosa che non cambia, cosa è in vendita, è appunto l'orientamento di se stessi verso il bene, verso la giustizia, verso il divino, verso l'armonia. Infaticosamente, come tutte le cose importanti, avanti, perché non c'è cosa importante che non abbia fatica e che non dia, fatica, non provoca fatica a chi la fa, come tutte le cose importanti tenta di realizzarla. Ed è per questo, allora, che visto che questa dialettica che ci abita, io ritengo ancora una volta che i momenti di oggettivazione di fatti di riti, fatti di tradizioni, fatti di libri sacri, fatti di sacerdozio, di istituzioni, questo è il momento della religione che gli esseri umani hanno creato in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Cito spesso Plutarco di Cheronea, il grande Plutarco, no? Con le vite parallele, il quale in uno scritto contro un epicureo che si chiamava Colote, Adversus Colotem, diceva: tu potrai andare in giro per il mondo e troverai città che hanno le mura o che non hanno le mura, che hanno le monete o che non hanno monete, che sono rette dai regimi tirannici o dai regimi democratici, potrai trovare di tutto, ma non troverai mai una città senza un tempio. A dire che cosa? A dire esattamente che quella dimensione spirituale di fede a cui giustamente Alberto ha sempre primato, necessariamente produce il tempio, l'istituzione. Naturalmente il compito del profeta, del saggio, il compito del vero uomo di fede, di uno che si sforza per quanto è lui di essere uomo di fede, sta sempre nel richiamare il primato della fede, della spiritualità rispetto all'istituzione. Quanto dicevo prima, ma siamo d'accordo con Alberto Lopini su questo, no? Era semplicemente una sottolineatura. Adesso cosa avrebbe? Adesso potrei dire qualcosa in ordine alla perplessità. Se in 2 minuti parlo della perplessità, visto che il sottotitolo del mio libro è Una guida dei perplessi. E lo faccio a partire, come faccio nel libro, a partire da un uomo, da un pensatore, al quale mi piace innanzitutto attribuire quella qualifica di giusto di cui parlavo prima, l'uomo giusto, uno dei padri del pensiero laico, che tutti voi conoscete, che sono sicuro tutti voi stimate, che è stato Norberto Bobbio. Ora, perplessità. Stiamo parlando di uno dei più grandi pensatori che la nostra nazione, direi anche dell'Europa, insomma, ha avuto. Ebbene, Norberto Bobbio nel 2000, in un famoso numero di Micromega, o meglio, in un colloquio con Paolo Flores Tarcais, uno degli atei più agguerriti che il nostro paese ha, e con il quale ha fatto anche pubblici dibattiti, ne farò un altro prossimamente nella mia nuova città, appunto, in un dibattito, in un'intervista rilasciata a Flores Tarcais, che poi venne pubblicata in un numero che ebbe un successo editoriale immenso qui in Italia, di un numero di Micromega del 2001, intitolato non lo so, era il numero di Micromega del 2 del 2000, e non aveva un titolo preciso. Sì, Religione e Religiosità è come punto di Bobbio. L'almanacco in sé, che non riporto il titolo, probabilmente almanacco di Bobbio, ma in dettaglio possiamo tranquillamente sorvegliare. Pagina 7 e 9 di questo libro, Bobbio diceva: io non sono un uomo di fede, sono un uomo ragionevole e diffido di tutte le fedi. Non sono un uomo di fede, avere la fede è qualcosa che appartiene a un mondo che non è mio, io non credo, punto. Ok? Ora, Bobbio muore il 9 gennaio del 2004. Il giorno dopo, sulla stampa di Torino, viene pubblicata una lettera che oggi è nota come Ultime Volontà e che tutti voi potete ritrovare, per esempio, immagino anche in altri luoghi, ma di sicuro lì si ritrova, perché è da lì che io la cito, nel meridiano che Mondadori ha dedicato a Norberto Bobbio. Vedete, in questa lettera, che Bobbio aveva scritto poco prima, e che in realtà era una gestazione un po' lunga, non è una cosa degli ultimi giorni, è una gestazione lunga, una lettera stratificata con diversi, contesti che appartengono a momenti diversi. Comunque, in questa lettera, particolarmente importante, al punto tale che doveva poter essere chiamata redazionalmente come Ultime Volontà, quindi in un certo senso definitive si legge. Sentite un po'. Non mi considero né ateo né agnostico. Come uomo di ragione, non di fede, so di essere immerso nel mistero, che la ragione non riesce a penetrare fino in fondo e le varie religioni interpretano in vari modi. Cosa c'entra la perplessità? C'entra perché voi come lo definite? Un uomo che da un lato dice di non essere credente, dice io non credo, non ho la fede, non credente, e dall'altro rifiuta di essere qualificato come ateo o come agnostico. Non esiste. Nella nostra lingua e nelle altre lingue, almeno così come non le conosco, la possibilità di definire una persona così. Anzi, dirò di più, che se all'esame uno studente si presenta, fa questa domanda e dice non sono credente, e poi dice però non sono neanche ateo e agnostico, e io gli dico, senti, ripassa il condizionario, la terminologia non è adeguata. Perché nella misura in cui tu definisci non credente, sei o ateo o agnostico. Nel senso che sei ateo, nella misura in cui il tuo non credere si qualifica come precisa e teoretica affermazione e, se volete meglio, negazione dell'esistenza di ogni dimensione di trascendenza. Non c'è alcun Dio, ateos. Oppure sei agnostico, nel senso che tu, rispetto a questa questione, sospendi il sapere, agnosis, no? Sospendi il sapere e dici, non ho elementi né per mettermi da una parte né per mettermi dall'altra, guardo, osservo, ma non so decidere e dirò più, non mi voglio neanche decidere. Agnostico. Ma se tu dici di non essere né ateo né agnostico, in che senso sei non credente? Ora, questa contraddizione, perché per me tale è, la si ritrova appunto non in un dilettante allo sbaraglio, ma in uno dei più grandi pensatori del nostro tempo, tra l'altro a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Quindi non è che dice, ha avuto un'evoluzione per cui all'inizio era così, poi a distanza di poco tempo. E dice che cosa? Lei dice esattamente, secondo me, così almeno io argomento all'inizio del libro, lo stato della condizione della mente contemporanea, esattamente di quelle persone che da un lato non vogliono rifiutare, o meglio, che da un lato non sentono di non poter più accettare la religione istituita, la religione tradizionale, la dottrina così come viene consegnata, e se volete anche l'etica così come viene detta e doversi essere praticata da parte dell'istituzione chiesa, e dall'altro però sente di non poter rinunciare a quello che io ho chiamato fin dall'inizio del mio intervento i sacri ideali, cioè che la giustizia non è appena la legalità, la giustizia dell'uomo, ma esiste una dimensione profonda nel mondo. Io sono un schedule più che l'ex legis. E che il bene non è semplicemente il bene con la minuscola che io posso fare o non fare, così, ma è il solo bene, e questa dimensione esiste. E se uno sente di avere la volete la bellezza anche qui, ma ecco, il puro, il bonum, l'unum, il verum, cioè questi grandi trascendentali, un po' si diceva, dell'essere, ovvero del divino, canali, come vie, sentieri maestri attraverso cui percepire l'esistenza di questa dimensione più grande che la filosofia denomina essere e che il pensiero denomina, il teologico denomina Dio. Al contempo si sente di non poter stare nella tradizione e quindi si dice non sono credente, non ho la fede, e leggere i Vangeli non basta a queste persone, e dall'altro però si sente di non poter rinunciare alla vera posta in gioco, che è appunto in gioco quando si tratta della materia religiosa, che non è qualcosa di storico, almeno anche qui mi piacerebbe sentire il parere di Alberto, non è qualcosa di storico, un avvenimento avvenuto nel passato. Certo, questa ha anche la sua grande importanza, non voglio sminuire, ma è qualcosa di più.
è qualcosa che riguarda l'anima spirituale nella sua partita di fondo con l'Eterno. Io e Dio. La definizione più bella di religione, per tornare al discorso di religione che io conosca, è una definizione che dà un grande uomo di scienza nella prima parte della sua vita, un grande uomo di filosofia nella seconda parte della sua vita, il fondatore della filosofia del processo e da qui poi della teologia del processo alla quale io mi collego, il cui nome è Alfred North Whitehead. Questo gigante del pensiero, un libretto magistrale del 1926, il cui titolo è Religion in the Making, dice: religione è ciò che l'individuo fa della propria solitudine. Bellissimo. Ci sono dei momenti, la gran parte dei momenti della nostra vita, noi siamo in funzione di altro. Noi abbiamo un ruolo sociale, noi siamo, parlo di me, ciascuno poi declina, sono mariti, marito, sono in funzione, sono padre, sono in funzione dei figli, sono professore, sono eccetera, eccetera. Ciascuno di noi per la gran parte è persona, nel senso di essere in relazione, essere per, relazionalità. È vero, la gran parte, ma ci sono dei momenti dentro la nostra vita nei quali noi sentiamo profondamente la solitudine, ma la solitudine non nel senso dell'isolamento, quindi qualcosa di negativo, ma qualcosa di così interiore, di così intimo che non si spiega in base ai nostri legami sociali. Che poi è l'essere liberi. Cari amici, l'essere liberi è per venire all'esistenza, all'esistere, l'esistenza, lo stare fuori d'assistere, la possibilità di vedere noi stessi come dall'alto, come un'altra persona. E questo che ci rende talora, ci porta in questa condizione di solitudine. E a chi la leggo questa solitudine? A chi la leggo? A chi la dono? A chi la consegno? Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno la mia solitudine. Padre, nelle tue mani consegno il centro più intimo di me stesso. Queste parole di Gesù, del Vangelo che Alberto ha scelto come oggetto di versetti pericoloso del terzo Vangelo, il Vangelo di Luca, fa morire Gesù con queste parole, che secondo me sono tra le parole più belle che noi possiamo dire, non nel momento della morte, ma nei momenti anche, è beato chi giungerà a morire potendo proferire parole così, beato, ma con questa serenità. E ieri a tavola parlavamo, ti ricordi Alberto, sì che ti ricordi, me lo dicevi tu a me, di persone che sono morte con questa serenità. Ma al di là del momento ultimo, è proprio la quotidianità, proprio in questi momenti della solitudine, che questo mio spirito, questo mio essere per me stesso, non in funzione di, quando io non sono più padre, non sono più marito, non sono più uno che scrive, non sono più uno che parla, ma sono io, e guardo me stesso, io e basta. Questo poter dire al senso ultimo dell'essere, al senso ultimo del mondo, a ciò che ci tesse in ogni momento, poter dire padre. E questa è la dimensione ultima, secondo me, della religiosità. E quindi la perplessità da dove nasce, tornando al discorso, nasce esattamente dal fatto che gli esseri, quelli che pensano di più, più sensibili, più attenti all'idealità, ai sacri ideali dell'umanità, che hanno attraversato tutto il cammino dell'umanità dai greci, agli indù, tutti i grandi testi sacri dell'umanità, che percepiscono esattamente che esiste una dimensione interiore che qualcuno chiama Atman, qualcun altro chiama anima, qualcun altro chiama Nefesh, eccetera, eccetera, che esiste questa dimensione più intima che cerca di potersi relazionare al senso ultimo. Ed è questo che Bobbio dice immerso nel mistero. Bellissima questa cosa, come uomo di ragione so di essere immerso nel mistero.
ma io ho ragione debitamente esercitata, ma semplicemente se noi pensiamo all'origine della vita, è l'origine del pensiero, è l'origine dell'amore, che è il più grande mistero che si dà. Ecco il mistero, sotto un cielo di ferro, di gesso, l'uomo riesce ad amare lo stesso, ed ama davvero, che commozione, che tenerezza. Balla, balla, ballerino, Lucio Dalla. Però grazie, grazie per la venuta spontanea, ma la devo, visto che da un mese che sto vivendo a Bologna, a casa di Lucio, perché la mia casa non è ancora pronta, e allora lui mi sta ospitando, ma non è venuta proprio così, è una frase che amo molto e si ritrova anche in questo libro. E questo è il mistero di fondo, che è l'amore. Io qui lo scrivo, togliete l'amore. Se voi pensate che due esseri umani che camminano, un ragazzo e una ragazza che camminano la sera, e sono semplicemente riducibili a stringhe, a errori in movimento, a particelle subatomiche. Se voi pensate che un uomo e una donna che abbracciano il nipotino sono riducibili a marcialata libido, se voi pensate questo, allora voi cancellate l'amore e togliete il mistero. Ma se voi introducete l'amore nella potenza della vita umana, e questo c'è, a mio avviso, questo c'è, questa. Se voi introducete questo, non potete guardare il mondo, guardate la natura, pensare ai gas primordiali dell'origine, pensare alla selezione naturale, pensare alla guerra di tutti contro tutti, belli uomini contro homeless, e così l'uomo di tutto, pensare a tutto questo, e dal lato ponendo l'amore non potete non sentire il mistero. Da dove viene questa capacità di purezza che pure c'è? Ed è Kant, infatti, che dice: da un lato l'ego storto dell'umanità, questo ego storto dell'umanità, che parla di noi come di un ego storto dal quale non ci puoi ricordare nulla, ed è verissimo, e noi leggiamo i giornali e vediamo, e ogni giorno siamo a fare, e pensiamo noi stessi, poi noi italiani in questo momento non ne parliamo, e quindi è l'ego storto dell'umanità, disaffezione, a volte anche risentimento nei confronti di noi stessi. E al contempo però capacità di amare, vera, non per interesse, non per marcellata libido, non per, no, c'è, esiste nell'uomo questo momento più alto, e questo è il mistero. Allora, come uomo di ragione so di essere immerso nel mistero. Io, vedete, io ritengo, nel libro lo scrivo, che gli esseri umani alla fine... quello che a me attrae un essere umano non è neanche tanto la religione, ovviamente, ma è questa dimensione che Bobbio giustamente definisce religiosità, e che io accetto profondamente come terminologia, facendo alla religiosità, che la quale ha un rapporto dialettico con la religione o con la fede. Bobbio, adesso parliamo pure di religione e fede come della medesima realtà, che poi è ciò che vive nelle menti di più. Religione e fede più non la distinguono neanche, religione e fede è la medesima cosa, neanche Bobbio. E però distingue la religiosità dalla religione fede. Allora ci sono persone che vivono profondamente un senso di religiosità, ovvero di coscienza di essere immersi nel mistero, ma che non hanno, che non vogliono, nessuna religione o nessuna fede istituita mediante cui vivere questa religiosità. Sono persone abitate dalla religiosità senza religione. E viceversa, ci sono persone che hanno la fortuna, la sfortuna, che ne so, diciamo, si dà in queste persone la capacità di unire religiosità e religione barra fede, cioè che persone che riescono a unire, a celebrare questo senso più ampio di religiosità, mediante una religione istituita, mediante dei libri sacri istituiti. Alberto prende il Vangelo, e che cosa fa quando prende il Vangelo? Sente che questo suo senso più profondo di religiosità trova un'espressione codificata in alcune pagine, in alcune storie, in un volto preciso, in una persona precisa, e quindi ha la possibilità di coniugare la religiosità alla religione o alla fede. Ma quello che è veramente decisivo alla fine per me è questo, è la religiosità, la coscienza di essere immerso nel mistero. Poi naturalmente esiste una modalità di vivere la religione che è talmente sicura di se stessa, che pone la religione come assoluto da essere mortificante nei confronti della religiosità. E si giunge addirittura a delle persone che hanno religione, ma non hanno alcuna religiosità. E purtroppo gli esempi, sia della storia della Chiesa, sia della Chiesa del presente, sono alla portata di tutti. Ma in questo, giustamente, è quella, diciamo così, deriva della dimensione religiosa contro cui giustamente Alberto combatte ed anch'io. Ma io appunto chiudo parlare di questa cosa della perplessità. Ecco, la perplessità è necessariamente legata a tutte le persone che oggi riflettono, guardando in faccia la vita per quello che è, senza perdere la dimensione della speranza, la fede nella giustizia, la fede nel bene. Guardare il mondo per quello che è, l'attestazione della storia, della cronaca per quella che è, e al contempo non piegarsi nel cinismo, nel risentimento, nella rassegnazione, nel calcolo. Unire queste due cose, fili terrestri e fili celesti, genera necessariamente la perplessità, ed è rivolgendomi a persone così che io ho inteso scrivere nelle pagine di oggi.
Bene, ringraziamo il Coralito. Ricordo che adesso alle 12, per chi vuole, si prosegue con la celebrazione dell'Eucaristia. E una notizia che Vito non ha dato: nella classifica dei libri più venduti su internet, al primo posto c'è Io e Dio di Vito Mancuso, e al secondo questo è il libro. Per chi vuole nella cappella c'è il banchetto con i libri. Allora, alle 12 continuiamo con le questioni. Ancora grazie Vito, sei stato un regalo che ha segnato la data del film.